E Atlantide si raggiunge a piedi con...
Radio Città del Capo.
Le 22:37 minuti, buonasera ascoltatrici e ascoltatori, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali.
Flash Gordon was there in silver underwear. Claude Rains was the invisible man. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran.
Science Fiction Double Feature a tutti e a tutte. Benvenute e benvenuti a Seconda Visione, settimanale dedicata alla settima arte, che va in onda da 13 anni sulle frequenze di Radio Città del Capo di Bologna, dalla quale vi stiamo trasmettendo. Le nostre frequenze sono 96.250 e 94.7 MHz. Lo streaming lo trovate sul sito radiocittadelcapo.it. Abbiamo una pagina Facebook, facebook.com/secondavisionecdc, e abbiamo anche un numero di SMS al quale potete scrivere, 348-76-49289, una mail al quale mandare le mail, diretta @radiocittadelcapo.it. Abbiamo anche la possibilità di farvi fare Dammi Solo un Minuto. Cos'è Dammi Solo un Minuto? È praticamente la sfida che voi lanciate a noi di farci riassumere in 60 secondi uno dei due film in scaletta. Quali sono i film in scaletta? C'è per questo Tommaso, l'anziano simili.
Hai finito?
Scusa, siccome abbiamo una puntata densa, volevo togliere tutto di mezzo.
Sai cosa? Hai detto tutto, così dopo...
Possiamo parlare di cinema stavolta?
Forse.
No, stavolta parliamo di cinema.
Allora, vi avvertiamo intanto buonasera.
Ah, infatti mi sembrava...
Buonasera a tutti. Buonasera a tutto il mondo. Ma soprattutto...
Sì.
In questo globo terracqueo volevo estendere...
Estendi pure.
...il mio poderoso abbraccio. Ascoltatrici. A tutte le mie... Abbonate. A tutte le mie... Ascoltatrici che diventeranno abbonate. A tutte le mie... Abbonate che diventeranno... Chissà. Carissime, carissime, io sono qua. C'è anche questo ragazzo di fianco a me.
Garzone di bottega.
È un garzone di bottega abbastanza piacente, ma comunque io ci sono.
Ma comunque garzone
voi
di
ci
bottega.
Siete? Voi ci siete? Allora, stasera, come hai preannunciato giustamente tu, carissimo Francesco, finalmente parliamo di cinema. Allora, avvertenza, sarà l'ultima puntata di cui parliamo di cinema, forse
sì.
Fino a marzo, non è detto, forse no, forse Cannes, maggio. Quindi preparatevi, scaldate i ditini per mandarci dei messaggi, scaldate i ditini per votarci per Dammi Solo un Minuto, ma soprattutto aprite le orecchie perché stasera si parla di roba grossa, roba importante.
Sì, due film in scaletta, due film che trovate in sala e che hanno avuto però due programmazioni molto diverse. Ah, scusa, dobbiamo dire una cosa importante. La prossima settimana la cosa più difficile di Seconda Visione sarà andare in una sala cinematografica e non vedere il film di Checco Zalone, che esce in 1250 copie,
cioè,
maledetti.
Noi proviamo tipo a tapparci le orecchie per non sbagliarci a entrare. Però sarà difficile.
Molto difficile.
Quindi può darsi che la prossima settimana noi vogliamo parlare di qualche, ne so, un film greco, Miss Violence. In realtà parleremo di Checco Zalone perché ci siamo confusi di sala. Sarebbe bello però.
Non sarebbe male.
Come Miss Violence, però c'è la
in quel modo.
C'è la scena lì, quella con Equitale, che comunque mi fa ridere. Beh. È presente?
No,
siamo cattolici. Molto simpatico.
Le risatone, noi parliamo di due film oggi, li avete visti? Ditecelo. Ditecelo, sono... Cosa tocchi?
Hai già partito questo?
L'ha fatto tutto lui, ha fatto, sai?
E l'avevo messa al punto, tra le altre cose. Falla andare un po' avanti. 1.13, mettilo 1.13.
Vado subito, scusa, che adesso devo vedere cosa stai dicendo. Parliamo di due film, The Act of Killing e La vita di Adele, per cui immagino devo mandare questa clip.
Sì, perché mi fa ridere.
Ah, ok.
This is the end.
Hold your breath and come. Perché questa è Adele.
Ah, è Adele. No? Ah,
è Adele, capito? La vita Adele, questa è Adele. No, hai capito? È sottile,
Tommy,
come cosa.
Ho capito.
Non era facile.
Non era facile. Noi salutiamo.
Era Mangoni, che comunque salutiamo.
Certo, noi salutiamo Mangoni, che ci ascolta sempre in streaming dal suo studio a Milano. Salutiamo anche i nostri gruppi sferraresi, che, ai quali abbiamo chiesto di essere nudi, e uno dei due, il maschio, dice: aspettate che mi spogli per parlare di roba grossa. Se aspettiamo a te. Ma
scusa, se l'è voluta. Scusa, però qui neanche doppi sensi, sensi unici.
È per quello,
l'ho punito.
L'ho punito per quello.
Va bene.
Salutiamo i nostri gruppi ferraresi, anche quelli che sono sparsi tutto il globo terracqueo. E,
Di quelli ferraresi sparsi nel globo terracqueo?
Salutiamo i ferraresi, quelli là. Poi i ferraresi che in effetti sono non a Ferrara ma nel resto del globo terracqueo. E poi salutiamo tutti quelli che, a prescindere dalla loro cittadinanza, sono nel globo terracqueo.
Bravo.
E amico, qua bisogna iniziare a parlare di cinema.
Sì,
però,
perché qua stasera dobbiamo parlare per molto tempo. Però siamo anche abbastanza all'unisono.
Sono la donna dai capelli blu mare, e dentro al mare si nasconde il mio nome, e c'è chi pensa di poterlo cercare e di scovarlo pur non sapendo come.
È l'ultimo.
Quando fai la Vanoni, poi io ho dei brividi. Divento quasi Barzotto.
Basta, Tommaso, ti ringrazio.
Enzo Barzotto.
Ah, è lui.
Scusami.
I miei capelli sono quella.
È l'ultimo album di Ornella Vanoni, che dopo questo disco ha deciso di ritirarsi. Però ci ha donato questo, La donna dai capelli blu mare, che è praticamente una bella descrizione di una delle due protagoniste di un film che originariamente si chiama La vita d'Adele e Capitolis un et deux. No, La vita di Adele in italiano. Perché capitoli 1 e 2? Perché in realtà l'idea di Abdelatif Kechiche era, all'inizio, prima di una serie di cose di cui vi parleremo, di dividere la storia raccontata originariamente nel romanzo a fumetti Il blu è un colore caldo,
la cui autrice oggi era a Bologna,
infatti,
dallo da Zoo.
E di farne poi una serie di film. Già questo film dura praticamente tre ore meno un minuto. Dopo quello che è successo con le protagoniste Adele Xarchopoulos, o meglio, visto che è greca, Xarchopoulos, e Léa Seydoux, che abbiamo già visto in numerose pellicole d'oltralpe, ha dichiarato, ho letto di recente una cosa, che ha dichiarato che ogni volta che lui si separa dai suoi personaggi, fin dalla schivata, gli mancano poi, ma non ha idea assolutamente se farà quel nuovo capitolo, né se proverà a chiamare le due attrici portate a una prova veramente dura da un regista che gira un film di 3 ore, tutto con primi piani su visi e corpi, e tutto in tempo reale. Quindi i 5 mesi di riprese si vedono sui volti delle attrici, e la storia è quella appunto di un adolescente, Adele, che vive in un paesino vicino a Lille e ha un fidanzato che però non gli piace moltissimo. Una notte, un giorno incontra questa ragazza dai capelli blu che effettivamente le penetra nella fantasia e nei sogni, e poi la conosce davvero innamorandosene. Le due staranno insieme fino a che poi ovviamente qualcosa accadrà. Ma Tommy, si è parlato tanto di questo film, che
sì,
diciamo subito è meraviglioso.
È uno dei film dell'anno.
Senza
molto
dubbio,
probabilmente
senza
uno
dubbio
dei film dell'anno.
Ma si è parlato molto di questo film come di un film lesbico. In realtà, dal mio punto di vista, il fatto che le due protagoniste si amino è veramente secondario,
no,
rispetto a quello che ci fa. Poi ti lascio la parola. C'è uno dei più belli affreschi della giovinezza e dell'amore che si siano mai visti.
Guarda,
ultimamente
è la cosa su cui sto riflettendo da quando l'ho visto che il film brucia ancora, brucia durante la visione, brucia dopo la visione, ma brucia ancora di più dopo diverso tempo dalla visione. E il film non è troppo limitativo definire il film una storia d'amore gay. È una storia d'amore universale, e in questo forse si distacca già dalla graphic novel di partenza. Kechiche vuole raccontare una storia d'amore universale. Adele non si innamora di una ragazza, ma si innamora di Emma, del personaggio di Emma. Quindi è un film che non può essere inscatolato in una definizione, in un, diciamo tra virgolette, un genere, ma è un qualcosa di totale. I film di Kechiche sono tutti un'esperienza totale, ma soprattutto esperienze fisiche. Chi si ricorda La Graine et les Moulets, tradotto in maniera un po' così,
un po'
equo e solidale, Couscous, che vinse il Gran Premio della giuria al Festival di Venezia, sa.
Questo ha vinto Cannes, mi ero dimenticato.
Questo ha vinto la Palma d'Oro a Cannes, con una menzione speciale alle due attrici, perché, come ha detto il presidente di giuria Spielberg, non esisterebbe il film senza le due attrici. Kechiche è un regista che porta tutto il suo discorso all'estremo, e in questo lo si ama o lo si odia. Fa sequenze lunghissime, quando gli altri registi si fermano o taglierebbero la sequenza, lui la porta ancora più avanti, fino all'estremo. Gira, come hai detto tu, in primissimi piani, dove noi vediamo veramente la pelle pulsare, le vene sotto pelle e il sangue pulsare. Vediamo sui primissimi piani delle due attrici passare migliaia di emozioni, e lo spettatore, con questo approccio veramente fisico, emotivo e sanguigno, prova sulla sua stessa pelle quello che provano i personaggi rappresentati sullo schermo. È veramente un tour de force per le attrici, per lo spettatore, incredibile, ma talmente vitale, talmente forte, talmente veramente universale, e in questo proprio riesce a raggiungere quello che è il cinema, proprio con la
Sembrerà
banale, cinema con la C maiuscola, però di questo stiamo parlando.
È bello il fatto che Kechiche pensi che il modo di avvicinarsi a un'età misteriosa, nonostante sia un'età che tutti quelli che ovviamente l'hanno superata l'hanno vissuta, cioè quella della giovinezza e dell'adolescenza. Abbiamo spesso l'impressione di spiare le ragazze, ma come se fosse l'unico modo realmente per capirle. Kechiche riprende spesso la protagonista mentre dorme, e quando dorme è meravigliosamente scomposta all'inizio,
o quando mangia.
Esatto, infatti stavo per dire che all'inizio, e poi in maniera più diradata, ma durante tutto il film ci sono delle scene in cui i primi piani di persone che mangiano, soprattutto di Adele, che ha una bellezza incredibile, pur non essendo una bellezza canonica come possiamo immaginarci, e tutto diventa più strano. Vedere queste bocche che si aprono con i residui di cibo mischiati alla saliva, ecco, è come se lui ci volesse dire: sto riuscendo a parlare di qualcosa di altissimo e quasi impercettibile, ci sto provando, ma tranquillo Abdelatif che ce l'hai fatta, ma per farlo io devo mostrarvi bave di gente che dorme, sesso ovviamente forte nelle immagini, ma fatto
perché
in maniera...
la passione forte.
Esatto, ma perché fatto atto in maniera lontanissima da quello che può essere un film pornografico. Ah, apriamo una piccola parentesi sulle scene di sesso di questo film.
Sì.
Ringraziamo tutti, io ringrazio personalmente tutti i signori che alla Sala Rialto, domenica, nello spettacolo nello spettacolo delle 3 del pomeriggio, al decimo minuto di scena di sesso, la scena di sesso ne dura una ventina, direi,
abbondanti.
Hanno iniziato a ridacchiare e borbottare, e ogni volta che le ragazze si baciavano appassionatamente, si toccavano, si ciucciavano, si spogliavano, scoppiavano in risatine. Amici, soprattutto amici anziani, io non so cosa voglia dire vedere da anziani queste scene, ma in ogni caso è una rappresentazione talmente pura e bella della vita, perché così com'è, la vita fatta di bava, di saliva, di umori corporei, di lacrime, di quando si piange forte e si smoccola anche dal naso, che sinceramente c'è solo da commuoversi e rimanere estasiati.
Tra le altre cose...
Sei d'accordo o no?
Tantissimo, ma tra le altre cose... Questa stessa cosa è successa a quello che si pensa possa essere un pubblico un po' più preparato, perché io l'ho visto in lingua originale e io sinceramente consiglio vivamente...
Ma l'abbiamo visto diversamente per avere i due punti di vista.
Sì, no, beh, certo, io consiglio vivamente la visione in lingua originale, che è fino a giovedì al Cinema Lumière. perché come spesso capita, magari alcuni film francesi, soprattutto basati anche sulla naturalezza, possono avere un po' dei problemi con il doppiaggio. Comunque, un film a Lumière dove ci sono dei ragazzi che sulla carta, almeno io reputo un po' più preparati, anche loro sghignazzavano. E all'uscita, ovviamente origliando i commenti un po' proprio da silenzio in sala, di cui poi parleremo più avanti, si confrontavano sul film: a te è piaciuto? Boh, insomma, oh, a parte la scena di sesso lì che dura un'ora, ma il resto poi cos'è? non c'è nient'altro. Quindi c'è questo utilizzo proprio anche della lunghezza delle sequenze, che è appunto un tratto distintivo di Kishishe, che non funzionava tanto nella sua penultima opera, che era Venere Nera, che diciamo dei suoi 5 lungometraggi è insomma l'opera meno convincente. Invece qua qualcuno l'ha accusato anche di voyeurismo. In realtà non è la definizione è quanto mai fuorviante, perché il voyeurismo noi seguiamo per filo e per segno tutto quanto concerne un personaggio. In realtà il film, essendo la vita d'Adele, ovvero la vita di Adele, è un film che va avanti in diversi anni e ha anche momenti di grandi ellissi.
Esatto.
Quindi è proprio Kishishe che decide cosa mostrare e cosa non mostrare. Quindi già di per sé siamo lontani dal voyeurismo. Il voyeurismo, se non altro, può essere... può essere frainteso perché noi seguiamo tutto dal punto di vista di Adele, che è presente in ogni singola inquadratura, è interamente tutto dal suo punto di vista, quindi non ci sono scene dove ci sono personaggi che parlano di lei quando lei non è in campo. Lei è eternamente in campo, tant'è che durante la lavorazione pare che Kishishe la seguisse l'attrice anche quando andava in bagno o quando dormiva. Alcune sequenze di quando dorme, come dicevi tu in maniera scomposta, erano proprio riprese dal vero.
Ma qui è proprio... Le attrici si sono un po' lamentate successivamente di quello che può essere accaduto. Pare che Kishishe, beh, insomma, se avete visto il film, le scene di sesso sono praticamente del tutto esplicite. Curioso che parliamo di due film di amore omosessuale, anche se uno ha più a che fare con l'omosessualità dei suoi protagonisti e l'altro un po' meno, a, a due settimane di distanza, perché abbiamo fatto una settimana
però
di pausa
con grandi differenze,
molte differenze
con grandi differenze. Quella lì è una storia gay, o comunque storia gay, qua come abbiamo detto
è qualcos'altro,
piuttosto
però,
insomma,
sia Adele che Lea, le due attrici protagoniste del film, si sono lamentate del fatto che comunque Kishishe le abbia un po' portate al limite per quanto riguarda la realizzazione di queste scene di sesso, che pare siano state fatte soltanto con delle sorti di applicazioni sugli organi sessuali.
Sì,
delle...
quello che noi vediamo di organi genitali è tutto finto.
Esatto, quello che si vede è finto. In ogni caso, cioè, la differenza tra mettere la faccia tra le cosce di una persona che ha una cosa finta, che è l'opera genitali, o no, sì, c'è, ma fino a un certo punto.
Certo.
Immagino che comunque le attrici siano state belle,
però
belle messe alla prova.
Però è anche l'idea comunque che nonostante ci sia un'attenzione comunque all'emozione reale, a riprendere, carpire l'emozione reale, di cinema e di finzione stiamo parlando comunque, attraverso un approccio fisico però quanto mai distante dal realismo, anche perché appunto abbiamo detto che è un film che gioca molto anche con le ellissi, con anche un cromatismo, visto che il blu è un elemento importante, a cominciare dai capelli di Emma, ma è un elemento cromatico che ritorna. Già di per sé comunque questo stesso fatto fa sì che il film... non possiamo definirlo un film neorealista. Oltre alle proteste o comunque insomma la diatriba tra Kishishe e le sue attrici, pare che ci siano state anche delle diatribe con tutta la troupe per i modi da schiavista di Kishishe nel trattare la troupe, per costringendola a ritmi forsennati. Insomma, di questo film
non mi sa di persona simpaticissima.
No,
no,
mi ricordo quando poi vinse il Gran Premio della giuria a Venezia, fu piccato perché si aspettava giustamente sinceramente il Leone d'Oro. Ora di questo film sono state girate però, tra le altre cose, perché questa è seconda visione e diamo anche qualche aneddoto, 750 ore di girato,
babba via.
alla fine per 3 ore.
Voi amici, l'avete visto questo bel film? Si chiama, ne abbiamo appena parlato, La vita di Adele, e lo trovate nei cinema in originale e doppiato in italiano.
Il film vincitore della Palma d'Oro, meritatissima, strameritata, nonostante qualche leggera protesta, da un entusiasta, premiato da un entusiasta presidente di giuria, Steven Spielberg. Ed è anche curioso che il fatto che Spielberg abbia premiato un film del genere che non possiamo definire non propriamente spielbergiano.
Questa è Seconda Visione, vi stiamo facendo ascoltare un brano di una band chiamata Stearica. Che cosa c'entrano gli Stearica con il cinema? Che cosa c'entrano gli Stearica con Der Golem? Cosa c'entrano gli Stearica con Ravenna? Lo scoprirete tra poco. Intanto diteci se volete farci fare Dammi Solo Un Minuto, oppure se volete raccontarci la vostra opinione sul film di cui abbiamo parlato, La vita di Adele, e su quello di cui parleremo, ovvero sia di Act of Killing, diretta chiocciola radiocittadelcapo.it, 348-7649-289, oppure facebook.com/secondavisione. Siamo anche su Twitter, ma ho finito il fiato. Questo è un brano di una band che si chiama Stearica, è un brano vecchio però di questa band, che arriva dal disco Oltre del 2008. Noi abbiamo ospite qui a Seconda Visione Francesco Carlucci degli Stearica. Francesco, benvenuto a Seconda Visione, come stai?
Grazie mille, bene, devo dire siamo pronti.
Grande, ha detto bene, devo dire bene, come Elio, e noi abbiamo visto che sulla pagina degli Stearica, Le donne non soffrono, uno dei video suggeriti è Servi della gleba. Sì. Ci vuoi spiegare come mai questa connessione?
Guarda, in realtà non saprei.
Allora, gli Stearica saranno protagonisti il 1 novembre al Festival Internazionale del Cinema Horror, il Ravenna Film Festival, con una sonorizzazione del film Der Golem di Paul Wegener.
Paul, secondo me.
Paul, perché Paul, è l'accento tedesco. Sì. Certo.
Fai l'accento svedese, Tommy.
Faccio l'accento svedese e io so il francese, però. Potrei pronunciarlo in francese.
Vai,
però.
Prova.
Paul Wegener.
Wegener non è male, insomma, però. Vabbè. Va bene. Allora, Francesco, vuoi raccontarci come è nato il progetto, che è insieme anche al Museo del Cinema di Torino?
Sì. È nato in realtà da una loro idea e noi l'abbiamo accolta con piacere, perché era da un po' di tempo che in realtà ci volevamo approcciare a colonne sonore, a lavorare insomma con le immagini. E 2 anni fa loro ci hanno chiamati e ci hanno proposto appunto di sonorizzare questa pellicola per Mito, che è questo festival che si tiene tra Torino e Milano. E noi appunto, come dicevo, abbiamo appunto visionato il film insieme a loro. Devo dire che ci è piaciuto da subito, seppur eravamo un po' spaventati perché sono 85 minuti di film e quindi insomma c'era da lavorarci parecchio, però è stata una gran bella esperienza.
Com'è andata rispetto alla costruzione dei dischi dal punto di vista del lavoro in studio?
Ma guarda, è in effetti totalmente un'altra concezione, però la cosa che personalmente ci salva è il fatto che tutto per noi parte dall'improvvisazione, quindi anche in questo caso in realtà quando poi abbiamo visto la pellicola abbiamo iniziato delle lunghe session di improvvisazione, e la cosa interessante era che questo film è molto molto dinamico, succedono un sacco di cose e quindi ci siamo ritrovati abbastanza sul ritmo giusto rispetto a quello che poi è la nostra maniera di suonare. Man mano è entrato poi sotto pelle, state conto che praticamente l'abbiamo visto e abbiamo composto tutte le musiche in agosto, quindi fuori la gente era in vacanza, noi eravamo rinchiusi al buio
a vedere Der Golem, così.
A vedere Der Golem questi 85 minuti, insomma,
sembra
di...
veramente quasi un po' punitivo.
È un po' punitiva come cosa, sì. Ma c'è qualcuno di voi che è proprio un cinefilo e quindi conosceva già quel film, conosceva l'opera di Wegener, conosceva il cinema di quegli anni, oppure siete degli
sinceri
amateur? Bravo, no, mi piace che sei sincero. Oltre ad avere un bel nome,
sì,
è anche
sì,
sincero.
È molto bello il nome.
È un bel nome, sì.
Infatti, il secondo nome è quello. Devo dire la
Francesco Sincero?
Sincero, è quello.
Pensa
sì.
Un po'.
Avete beccato. Un po' come Elio, dai.
Un po' come Elio, infatti, si chiama Elio Sincero. Infatti, nessuno lo sa questa cosa, bravo. Allora, ricordiamo che alle 22 del 1 novembre ci sarà questa proiezione speciale. Andate sul sito del Ravenna Nightmare Film Festival, giunto all'11ª edizione, festival che Seconda Visione ha frequentato per parecchi anni, intervistando tra gli altri Dario Argento là.
Esatto, esatto.
Non c'eri, o c'eri tu?
No, io non c'ero.
Eri
non
ancora giovane tu?
Ero ancora giovane, purtroppo non possiamo intervistare Paul Wegener. Peccato.
Perché purtroppo, Francesco è morto il regista, eh?
È momentaneamente assente.
È momentaneamente assente, infatti.
Tra l'altro, quando lavoravo io in videoteca e avevamo Der Golem, era il classico film che gli studenti del DAMS venivano e lo dovevano prendere per qualche esame e poi erano terrorizzati quando scoprivano che era un film muto e in bianco e nero.
Pensa un po', che cosa tremenda.
Ed erano studenti di cinema.
Senti, Francesco,
almeno dei filtri di colore, dai, almeno quello.
Quello sì, no, che ha delle virature. Si dice virature?
Sì, sì, esatto. Vira un po'.
Esatto. E, Francesco, ci sono tante band italiane, dai ai Giardini di Miro, ai Massimo Volume, altri che si sono cimentati spesso anche grazie all'opera del Museo del Cinema di Torino nella sonorizzazione di alcuni classici del muto. Li hai visti? Che ne pensi? Se non sbaglio, Marlene Kunz, Massimo Volume e Giardini di Miro.
Guarda, in realtà ne ho viste parecchio, quindi da questo punto di vista mi trovi preparato.
Che cosa ti è piaciuto? Se vi avete trovato un modo interessante per approcciare alle immagini, alla coniugazione di immagini e sonoro?
Ma in realtà ti dico, ognuno ho visto che aveva un approccio un po' diverso dall'altro, quindi la cosa bella è che non c'era di per sé uno standard o una regola, insomma qualcosa che influenzasse in particolar modo. Poi comunque da queste band che tu citavi, quando l'abbiamo fatto noi, in realtà le ultime edizioni in cui c'erano sonorizzazioni non le ho viste. Quindi ci siamo trovati veramente un po' da zero, però era anche un po' quello che volevamo, quindi ci è piaciuto in effetti, partire proprio dalla tabula rasa e vedere cosa saltava fuori dagli stearica.
Senti,
in questo sfondo,
ma quando siete in studio scartate una canzone per alcuni motivi, no? Magari, no? Questa qua è meglio che la facciamo finire nel disco, non adesso, va rivista, eccetera, eccetera. Lì, com'è che avete fatto la scelta delle musiche? Semplicemente provandole sul film, oppure ce n'era qualcuna che da un certo punto di vista gli sembrava troppo forte o troppo debole per non metterla oppure per metterla, a prescindere dalla coniugazione con le immagini?
Ma dirti la verità, non
devi dirla la verità perché sei sincero. Scusa.
Sono sincero, quindi
infatti.
Dai, in effetti non mi ricordo che ci siano state delle vere e proprie tattiche del genere. Come ti dicevo, è nato veramente tutto in improvvisazione. Poi noi abbiamo comunque la nostra sala prove, diciamo, è cablata anche per registrare un po' tutto, quindi abbiamo sempre registrato tutte le prime session di improvvisazione e da lì abbiamo iniziato ad ascoltare i primi temi che uscivano, piuttosto che appunto i primi pattern ritmici, le cose che vedevamo che calzavano in maniera particolare le abbiamo tenute e poi da lì abbiamo iniziato ad arrangiare, a stare il più possibile sul film. Tanto, piccola curiosità, noi praticamente abbiamo preparato tutto quanto su un DVD quando ci avevano dato appunto il lavoro dal Museo del Cinema. Quando ci siamo ritrovati invece poi la sera di Mito a fare lo spettacolo, in effetti abbiamo trovato questa splendida, è stato bellissimo come esperienza, pellicola appena restaurata dalla Cineteca di Bologna, però chiaramente c'erano le velocità completamente diverse.
Eh beh sì, ci perdi un fotogramma al secondo.
No, oltre al fatto che...
Anzi,
poi
più di uno, perché per un muto... Spieghiamo.
Sì, 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 no, era pazzesco. Poi in più c'era anche questo fatto che alcune scene erano differenti, c'era qualche differenza tra le due versioni, quindi praticamente lì sul posto abbiamo trovato delle scene in più e, come dicevo, l'improvvisazione ci ha salvati.
Bene, poi è arrivato uno dicendo benvenuti agli Stearica, scherzi a parte, e voi a quel punto eravate tranquilli di quello che era successo.
Quindi a Ravenna Festival sarà la seconda volta che fate questa sonorizzazione dal vivo.
Sì, sì, è la seconda volta.
E finirà su disco?
Ma in realtà ti dico, già l'altro spettacolo l'abbiamo registrato, tant'è vero che in questi giorni poi abbiamo lanciato un trailer che ha realizzato Sterben Younger.
Sì. Sì, che adesso stiamo condividendo sulla nostra pagina Facebook di Seconda Visione, così
fantastico,
possiamo farlo mostrare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici.
E lì praticamente nulla, l'audio è quello registrato direttamente al Cinema Massimo di Torino. E l'idea è di registrare nuovamente anche qui a Ravenna e poi, fortunatamente, notizie di oggi, stanno entrando delle altre date prossimamente, quindi lo porteremo ancora un pochino in giro e decideremo un pochino se poi diventerà un lavoro che portiamo, non so, su DVD o cosa, non sappiamo ancora bene. Adesso abbiamo già altro disco, diciamo, in cantiere che stiamo ultimando, e quindi per adesso la testa poi è su quello che abbiamo già preparato attualmente.
Tra l'altro ricordiamo che gli Styrica sono l'unica band italiana mai apparsa due volte nella compilation di The Wire, insomma il magazine di musica contemporanea ed avanguardia, e avete anche suonato nel 2011 al Primavera Sound.
Sì.
È tutto vero?
Ad essere sincero, sì.
Mamma mia, noi ringraziamo Francesco Sincero Carlucci, vi invitiamo tutti ad andare a Ravenna Nightmare Film Festival
il 1 novembre alle ore 22.
Perfetto.
Francesco, grazie mille.
Grazie mille a voi.
Buona serata.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao.
Diretta chiocciola radiocittadelcapo.it 348-76-49-289. Abbiamo la nuova rubrica di Seconda Visione, ma prima sono arrivati dei voti, entrambi per Tommaso.
Vabbè,
che bello.
Però
allora,
scusa,
Tommaso, allora,
cioè, a me va bene, pur di parlare di Keshish ancora, mi va benissimo, però c'è anche Francesco, no?
Ma da fare.
Abbiamo parlato con un Francesco.
Ma in questo momento ha da fare?
Che devi fare?
Devo leggere i messaggi. Allora, Anna, Tommy, dammi solo un minuto con la storia di Adele.
Ok, Anna.
Poi, ciao, dice Lucio, ero molto indeciso per il film di Keshish, ma la vostra recensione mi ha incuriosito. Domani andrò, voto Tommy per questo film. Quindi c'è unanimità.
Guarda, Lucio, se questo ti permette di... ti sprona ad andarla a vedere, magari in lingua originale, io lo faccio.
Il martedì scorso non è uno dei suoi migliori. È mancante di strutture coesive, si ha la sensazione che non sia del tutto sicuro di quello che vuole dire. Oddio, io l'ho sempre definito essenzialmente un grande tecnico del cinema. D'accordo, La strada era un buon grandissimo film. Grandissimo nell'uso dell'energia negativa.
Io sento che mi sta per venire un colpo.
Smetti di ascoltarlo.
Smetti di ascoltarlo. Mi strilla le sue opinioni negli orecchi.
Capito? Silenzio momento... in sala.
Silenzio in sala. Ovvero tutti i commenti bizzarri, curiosi o anche fastidiosi che si sentono prima, dopo, ma soprattutto durante la visione di un film in sala.
Allora, qualcuno lo postiamo anche noi di Seconda Visione, per esempio sul nostro Twitter, no? Perché siamo lì in sala.
Perché abbiamo Twitter, cioè ricordiamo che... cioè,
abbiamo Twitter, come hai detto?
Abbiamo Twitter. Cioè, non ci manca nulla, siamo troppo tecnologici.
Allora, niente, a me è capitato, vedendo appunto La vita di Adele prima del cinema, non c'era, per motivo che non ricordo bene, lo sconto anziani, forse perché non c'è nel fine settimana, non ricordo. Una signora arriva alla cassa, scopre che non c'è lo sconto anziani e ritorna indietro sconsolata dicendo: neanche come anziani contiamo. Alla fine torniamo indietro, dice la signora, e poi aggiunge, uccidendoci, come i giovani. Babba via. Ne abbiamo altre perché ce ne hanno mandate un bel po'.
Sì, ci scrivono sulla nostra pagina di Facebook a proposito di Gravity. Allora, è molto velocemente, ok? Si parla di Gravity con Sandra Bullock e con George Clooney. Il film è praticamente tutto recitato in tutto, che non è proprio il capo slim fit per eccellenza, e cascone da astronauta, e quindi ci potrebbe essere chiunque dentro. Il film comunque parla di due nello spazio che hanno una serie di sfighe che neanche l'Inter di Hector Cooper, Inter che ha pareggiato stasera tra le altre cose, e lui cerca di tutto, per tutto il film, di spronare la nostra Sandra Bullock a combattere con la sopravvivenza contro l'avversità. Com'è, come non è, la situazione si ribalta ed è la vita del nostro George Pannofino ad essere nelle manine di Sandra, che si strugge nello spazio cosmico. E mentre Sandra Bullock è lì a disperarsi perché quel gran sano di Clooney sta per lasciarci, arriva il momento, silenzio in sala, di uno spettatore particolarmente sensibile che urla: ci dovevi pensare prima, peripatetica. Peripatetica l'ho aggiunto io.
Guarda, passeggiatrice. Si capiva. E poi ancora... Tommy, dammi solo un minuto, la storia delle Annie Rose.
Ma sono sempre gli stessi numeri di telefono, tra le altre cose.
No, non è vero. Allora, i due uguali, Anna e Annie Rose è lo stesso, però l'altro no. Abbiamo ancora un silenzio in sala da qualche parte?
Abbiamo un altro silenzio in sala della nostra amica e ascoltatrice Chiara. Uscendo di sala da Bling Ring, un gruppo di ragazze si stavano alzando dal posto. Una di loro, evidentemente quella che aveva convinto le altre ad andare a vedere quel film, si gira verso le amiche e dice: oh, scusatemi, non sapevo che fosse così, mi spiace davvero tanto.
Una cosa che noi, che portiamo spesso le persone al cinema, fino a che poi ci abbandonano nella nostra solitudine, come è giusto, abbiamo detto spesso, eh?
Sì, effettivamente sì.
Anni fa, uscendo dalla Compagnia dell'Anello, una tipa guarda il moroso amante e marito simili. Eri tu?
Sì, probabilmente. Non mi ricordavo. Non mi ricordavo. Non ti ricordo.
E gli dice: come finisce male? Dici che faranno un sequel? E lui era evidentemente imbarazzato.
Che attacchi meravigliosi.
Non è male.
Mamma
no?
mia. Tutto preparato, tra l'altro, ci mettiamo una settimana a fare. Tutto con tutti questi attacchi, con questa perfezione, con questa professionalità.
Stiamo per parlare di The Act of Killing, un film letteralmente agghiacciante.
Pensavo per un attimo di Leone di
no,
Lerner,
lasciamo perdere, scusa. Lasciamo perdere, no.
Tra l'altro ha scritto un grande tweet sulla morte di Lou Reed, eh?
Del tipo Akita Morta ha scritto.
No, che pensavo si chiamasse Lou Reed.
Mamma mia.
Però era un po' il tweet migliore di quelli.
Beh, rispetto a tutta la roba che abbiamo
Emanuele
visto.
Filiberto anche.
Ma lascia perdere. Anche persone non VIP hanno scritto delle cagate disumane. Allora parliamo adesso seriamente di The Act of Killing. Ne possiamo parlare seriamente perché è un film che semplicemente vi rivolterà l'anima. È un documentario presentato qui al Capitol, se non sbaglio.
E fino a domani penso che lo facciano al Capitol un unico spettacolo, quindi bisogna approfittarne. Il film vincitore del Biography Film Festival.
Joshua Oppenheimer fa un'impresa incredibile, con capitali inglesi, danesi e norvegesi, se ne va in Indonesia e per 5 anni segue delle persone che sono state in prima linea nella tremenda rivolta di Sukarno, giusto.
Esatto, che è il colpo di stato che è stato al centro anche di un anno vissuto pericolosamente di Peter Weir.
Esatto, qui però si parla non di un film ma di quello che è successo veramente, cioè di un genocidio che c'è stato ad opera dei militari, paramilitari, gangster, poliziotti e altri nei confronti di comunisti o presunti tali. In pochissimo tempo verranno uccise 1 milione di persone. Joshua Oppenheimer torna in Indonesia, prende queste persone che sono non soltanto a piede libero questi killer, ma sono addirittura ai vertici della società politica di comunicazione e altro indonesiana, e chiede loro di rimettere in scena quello che hanno fatto. La situazione che si viene a creare è una situazione incredibile, per cui i 10 minuti di tempo che abbiamo non basteranno per raccontarla, ma io credo personalmente che The Act of Killing sia una delle riflessioni più alte che il cinema abbia fatto sulla violenza, sulla morte
e sulla messa in scena
messa in scena della stessa.
Sì,
infatti
è proprio sul concetto, proprio
e sul cinema e sull'essere umano,
perché il discorso si può fare veramente molto più ampio. Tra l'altro
il cinema c'entra perché i personaggi che vengono seguiti facevano i gangster del cinema, cioè praticamente in un'Indonesia che è stata completamente colonizzata dagli Stati Uniti, loro praticamente facevano i bagarini delle sale cinematografiche.
E alcune delle sequenze di torture che loro rimettono in scena sono anche, diciamo, seguono anche un genere, cioè un po' l'elemento vagamente musical, l'elemento western, l'elemento noir gangsteristico, un teatrino dell'assurdo paradossale, ma reso ancora più agghiacciante dal fatto che è vero. Quindi stiamo parlando di un popolo, di una nazione che non ha rimosso un milione di un eccidio di 1 milione di persone,
ma lo celebra
tuttora. E anzi chi si è macchiato di questi crimini ne va fiero, e quindi vediamo ministri, tutto ruota intorno alla forza paramilitare di Pancasila, che conta 3 milioni di adepti, che
c'è una popolazione di 250 milioni di abitanti,
che appunto nel 64 e 65 è stata tra le forze più attive nel compiere questo eccidio. Un film che è anche interessante vedere e notare che è stato prodotto, o almeno produzione esecutiva, da parte dei due più grandi documentaristi che ci sono al giorno d'oggi, vale a dire Werner Herzog e Errol Morris, che
un altro che ha riflettuto parecchio sulla questione del male insito nell'animo di un uomo. Perché la cosa che sconvolge è la serenità di queste persone. Cioè queste persone sono serene, cioè scordatevi tutto quello
La leggerezza nel raccontare di come hanno inventato un modo per tirare un filo di acciaio intorno al collo delle persone.
Infatti dovete scordarvi tutto quello che è stato fatto e raccontato intorno alla Shoah, perché questo crimine enorme dell'umanità accaduto però in un periodo che è di 20 anni precedente a quello di cui stiamo parlando, è stato rappresentato proprio negli a partire da subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma poi negli anni in cui invece è avvenuto il massacro in Indonesia, no? Questo massacro, quindi, non è stato assolutamente digerito in Occidente, perché non è stato mai portato realmente in Occidente, a parte sporadici casi. Siamo all'interno di un film documentario che, facendo mettere in scena nuovamente il massacro e la violenza, riflette anche sulla messa in scena e su come la messa in scena di qualcosa sia fondamentale per capire effettivamente con la prospettiva storica quello che è accaduto. Ma siccome l'Indonesia al suo interno continua a celebrare tutto quello che è successo e all'esterno noi ne sappiamo praticamente niente, cioè sappiamo ovviamente dei massacri, ma per dire io non sapevo minimamente, queste persone qua erano tranquillamente a piede libero e che addirittura si vantano. C'è un'intervista alla televisione nazionale indonesiana in cui la giornalista con il suo bell'abito e i suoi bei modi, illuminata la luce giusta, dice: ebbene sì, queste persone sono riuscite nonostante tutto a distruggere il comunismo e a ammazzare 1 milione di persone. Si ragiona nel film sulla moralità di act of killing, cioè dell'uccisione, però in realtà è solo alla fine, è solo curiosità nel rifare una scena con la quale si apre il film, che si rompe qualcosa all'interno del principale boia, che
Anwar Kongo, esatto, che sembra quasi un nome d'arte, e appunto diciamo lui è una delle voci principali di questi torturatori, ed è l'unico anche, ed è anche piuttosto significativo questo fatto, è l'unico che ha dei fantasmi o almeno ha degli incubi la notte sulle persone che ha ammazzato. Noi lo vediamo sereno, però appunto il gioco o il gioco al massacro della messa in scena e della ripetizione fa sì che qualcosa si riesca ad incrinare nel personaggio. Joshua Oppenheimer era partito tra l'altro con l'idea di raccontare tutto dalla parte delle vittime, però le vittime non si sono volute mostrare o raccontare. Pare che ci sia del materiale per un futuro film, appunto dall'altro lato, e quindi la scelta di sposare invece il punto di vista dei torturatori e dei massacratori.
Ecco, in sala c'è una versione a 2 ore del film, e noi abbiamo visto il director's cut, che dura 2 ore e 40, e non lo so, io quello che ti posso dire, Tommy, che avendo visto questo film, a me è iniziato a sudarmi le mani istantaneamente, cioè proprio ad avere quel senso di nervoso, no? Perché ti trovi a grattarti oppure a digrignare i denti, cioè è veramente un film di una forza mostruosa, e ha la forza che hanno appunto alcuni documentari, in particolare per assonanza di temi quelli di Errol Morris.
Sì, tra le altre cose, sia questo film di Joshua Oppenheimer, sia comunque anche le opere documentaristiche di Herzog e i documentari di Errol Morris hanno tutti comunque un'impostazione molto cinematografica, proprio sul concetto di rappresentazione, di come rappresentare. Così era Grizzly Man, per dirne uno, di Herzog, così era Standard Operating Procedure, mamma sulle mia, foto di Abu Ghraib di Errol Morris, finché vi invitiamo caldamente a recuperare. È tutto proprio il concetto di cosa mostrare, come rappresentare un fatto realmente accaduto, attraverso un procedimento quanto mai creativo, stimolante e abbacinante. Oh, gran bei film questa.
Sì,
questa
no,
puntata.
Io direi che questi due ce li ricordiamo.
Io possiamo anche smettere di fare Seconda
Visione. No, perché devi fare Dammi solo un minuto,
ah,
lo
scusami,
sai. È arrivato anche un altro voto per te, dovresti anche farlo in francese. Di Gabriele, che dice: voto l'anziano direttamente per La vita del, ma solo se commentato in lingua originale. Ça va sans dire, altrimenti francese in italiano. Guarda, direi che non c'è storia, facciamo il riconteggio. No, vai Tommy. Dammi solo un minuto, la rubrica sadica di Seconda Visione in cui voi all'ascolto decidete che film andremo a riassumere noi in 60 secondi. Tommaso l'anziano Simili, che detiene ovviamente il record di Dammi solo un minuto, nel senso che ne ha fatti un casino, è pronto per La vita di Adele di Abdelatif, che scisce direi di sì, perché lui non è sincero di secondo nome, ma è pronto. Tommaso, pronto, Simili.
La quindicenne Adele c'ha un po' le storie un po' da liceale, quando all'improvviso, dopo che ha finito la storia con un ragazzo, si accorge di essere un po' invaghita di Emma, una ragazza artistoide con i capelli blu azzurri, e quindi inizia una relazione molto passionale, il suo primo amore, e noi seguiremo tutta la vita di Adele, o buona parte della vita di Adele, fino alla, insomma, a una conclusione quanto mai malinconica. Abdel Latif Kechiche vince la Palma d'Oro con menzione speciale per le due formidabili attrici, regalandoci un film quanto mai fisico, non un film sull'amore fisico, ma un film fisico sull'amore. Noi spettatori proviamo sulla nostra pelle tutte le emozioni che passano sul volto di queste straordinarie attrici, e usciamo spossati, ma sappiamo contenti di aver trovato finalmente un'opera totale, e quindi il cinema in toto.
Come sono andato?
Benino.
Volevo dire, volevo cercare di inserire anche vorrei una stonza, ma non
ce l'hai fatta,
non ci stava. No, comunque, la vita Adele, se riuscite, fino a giovedì sarà al Cinema Lumière in lingua originale con i sottotitoli. Fino a domani, invece, compreso The Act of Killing.
E sono due film che noi vi consigliamo veramente andare a vedere.
Cioè,
voi sapete...
diamo un segnale forte, costringiamoli.
Vi costringiamo a vederli.
Ecco.
È vero,
no,
è vero,
allora,
è vero.
Se non voi non andate a vedere, noi ci arrabbiamo.
Altrimenti ci arrabbiamo. Facciamo un saluto a Lou Reed e ci congediamo da voi. Seconda Visione torna martedì prossimo alle 22.35. Scriveteci a secondavisione@gmail.com. Seguite il sito radiocittadelcapo.it, dove ripubblichiamo i Dammi Solo un Minuto. E oltretutto vi ricordiamo che Seconda Visione va in replica nella notte tra mercoledì e giovedì all'una circa, dopo il GR di Network.
E quindi da Francesco
e da Tommaso
una buona serata, un buon proseguimento di settimana, e a martedì prossimo!
Not afraid to die. All of her friends call her Alaska when she takes me.